Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
Un mercoledì si va, un mercoledì si viene. Questo mercoledì sono venuto. E ora non vuole esserci nessun riferimento volgare, voglio dire. Il mondo impazzisce. La legge impazzisce. La radio impazzisce. È in questa generale follia che do il benvenuto a tutte e a tutti alla discoteca del diavolo. E perché? Perché la follia diventa parte, insomma, della nostra quotidianità sempre di più. Già dalla volta scorsa che siamo stati in diretta, insomma, è stata fatta menzione di questa nuova classifica all'interno della quale il Cinema Palazzo è, come diceva giustamente Giuppe L'Araldo in Search and Destroy qualche minuto fa, la medaglia di bronzo. Tra l'altro ringrazio pubblicamente proprio la ciurma di Search and Destroy Radio per avermi permesso anche un po' di parlare dei lavori che insomma nel corso di questa hanno svolto musicalmente, bla bla bla, basta, ho finito. Anche perché in linea di massima comunque la scaletta di questa sera sarà contrassegnata principalmente da quella follia che noi oggi soffriamo in qualche maniera qui in radio, questa follia legislativa, questa follia amministrativa che tutto vede, tutto vuole, tutto fa, ma che poi alla fine non riesce mai a combinare niente di sensato fuorché impedire a delle persone che non danno fastidio a nessuno di non dare fastidio a nessuno, appunto, insomma, che è più o meno quello che succede qui al Cinema Palazzo. E così Ted Belli questa sera, dopo la sua ennesima passeggiata all'interno dell'archivio del Satanasso, ha deciso di dedicare un po' di spazio alla malattia mentale. Ora, in realtà, la storia della musica è piena di disfunzionalità di natura caratteriale e anche mentale. Di conseguenza c'era il rischio di sottoporvi una scaletta che fosse per lo più composta di persone affette da depressione. Non che io abbia nulla contro la depressione o contro la gente che è affetta da depressione, ma in linea di massima ho cercato di concentrarmi su un tipo di patologia leggermente più, come dire, attagliata alla psichiatria violenta, voglio dire, per carità, poi voglio dire, anche per una depressione nel corso della nostra storia passata, insomma, i pazienti sono stati sottoposti a terapie abbastanza traumatiche come l'elettroshock o cose del genere. Il problema è però che secondo me, da un certo punto di vista, questi schizofrenici o affetti da, insomma, disturbi paranoici che andremo ad ascoltare questa sera, oltre ad aver dato rilevanza a, voglio dire, alla musica con il loro contributo, in realtà hanno dato anche una rilevanza all'espressione della patologia nella condotta e appunto anche all'interno della musica. Ed è per questo che noi andiamo a pescare un personaggio di cui in realtà la musica sotto di me sta già parlando. Sotto di me sta suonando Jelly Roll Morton, che in una delle sue interviste rilasciate alla Library of Congress nella persona di Alan Lomax raccontava un po' com'era la storia di New Orleans e dove, come e quando fosse nato il jazz. E non può che citare una figura pesantissima della sua, diciamo, dell'epoca che lo ha preceduto a lui, Jelly Roll Morton. Questa figura è Buddy Bolden. Buddy Bolden È un famoso malato mentale, lui è, credo, è stato classe 1877 e sebbene la diagnostica della psichiatria dell'epoca non fosse particolarmente approfondita, diciamo che oggi come oggi gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo da schizofrenico fondamentalmente. La cosa purtroppo che ci rimane di Buddy Bolden è soltanto il suo racconto, perché in effetti non esistono incisioni di questo personaggio che, nonostante questa sua disfunzionalità, comunque riuscì, voglio dire, a portare avanti la sua carriera musicale notevolmente, tant'è che a un certo punto praticamente era a capo di 8 bande contemporaneamente. La cosa interessante di Buddy Bolden è che a causa del suo disturbo, insomma, mentale, sostanzialmente aveva difficoltà proprio di apprendimento di determinate cose, tra cui appunto l'apprendimento della musica. Di conseguenza la musica che lui suonava, la suonava perché l'aveva imparata, diciamo, suonandola, facendo pratica, ma non era minimamente in grado di leggere uno spartito. Siamo ancora nell'epoca del ragtime, quindi siamo ancora in una forma profondamente ordinata, in realtà, musicalmente parlando, che non permette svolazzi o, come dire, solismi efferati, come poi nel corso del tempo avverrà successivamente. E lui però, praticamente proprio a causa di questa ignoranza, si ritrovava, sebbene immagino che le parti dei brani che doveva eseguire li imparasse a memoria, si ritrovava comunque nei momenti di mancanza di memoria o di vuoto proprio della sua sapienza ad improvvisare. È forse così che fondamentalmente è nato quel rimescolamento linguistico che probabilmente ha determinato la nascita di una delle forme d'arte più alte che l'umanità abbia mai prodotto, e in particolare la cultura afroamericana, che è il jazz. Cioè, è forse per colpa di un pazzo che il jazz è nato? In realtà, ascoltando il jazz, questa ipotesi non sembra così peregrina. Del resto, Buddy Bolden, voglio dire, al di là del leggendario, ha anche una serie di referti medici che vennero redatti in un manicomio poco fuori New Orleans, dove era stato ricoverato perché un giorno aveva aggredito in pubblica piazza sua madre, il che in realtà, conoscendo a volte la figura della madre nell'iconografia contemporanea, non è detto che sia propriamente un gesto insano quello di tentare di tirarle il collo. Fatto è che a causa di questo, diciamo, gesto insano, Buddy Bolden venne ricoverato e in realtà poi da quel momento non sembra fosse riuscito a fare più molto. Però per molto tempo, nonostante la sua follia, continuò a suonare nella sua cornetta fortissimo. Aveva un sound, fra l'altro, molto riconoscibile. Anche Louis Armstrong ne parla in termini lusinghieri. È praticamente, probabilmente, il padre, in qualche modo, del jazz, per come lo conosciamo, per come ci è arrivato, per come è uscito dalla traiettoria dell'ordinato ragtime. E di lui non abbiamo nient'altro che canzoni degli altri, praticamente. Ve le faccio sentire.
Thought I heard Buddy Bolden say, "You nasty but you dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away." I thought I heard him say, I thought I heard Buddy Bolden shout, "Open up that window and let that bad air out. Open up that window and let that foul air out." Yes, I thought I heard Buddy Bolden say. Thank you.
I thought I heard Buddy Bolden say, yeah, you're awful, you're terrible, take him away, disgusting, undesirable, take him away. I thought I heard him say, I thought I heard Buddy Bolden shout. He said, open up that window, let that bad air out. He said, boy, you in the back there in that corner, open up that window, let that bad air out. Yeah, I thought I heard Buddy Bolden shout. Well, I thought I heard Robert Charles exclaim. He said, I'm the man drove all those white folks insane. Yeah, he said, I killed 24 people just for mistaking my name. That was Robert Charles exclaim. Now I thought I heard Buddy Bolden repeat. He said, now I can play it hot, or baby, I can play it sweet. He said, you know, I lost my mind on Rampart Street. Yeah, that was Buddy Bolden's repeat.
Thought I heard Buddy Bolden say, you're nasty, you're dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away. I thought I heard him say, I thought I heard Buddy Bolden shout, open up that window and let the bad air out. Open up that window, let that stinking air out. thought I heard Buddy Bolden say. Thought I heard Judge Fogarty say, give him 30 days in the market, take him away, give him a broom to sweep with, take him away. I thought I heard him say, I thought I heard Frankie Dewson say, give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away. Thought I heard Frankie Dewson sing.
Insomma, eccoci qua in questo viaggettino all'interno della patologia mentale a rinvenire personaggi come Buddy Bolden, che è solo citato perché, come si diceva in apertura, non esiste materiale edito di questo autore, insomma, che viene narrato o rinarrato, non so se avrete notato, spero di sì, insomma, un minimo d'attenzione all'ascolto. Praticamente era la stessa canzone che trascolorava in tre epoche diverse, per cui Jelly Roll Morton la presentava come I Thought I Heard Buddy Bolden Say. Lo stesso brano veniva poi riprodotto da Wynton Marsalis, strumentista di prim'ordine e maestro del genere, come Funky Butt, tra parentesi, I Thought I Heard Buddy Bolden Say. E infine Hugh Glory, d'altra parte, se parliamo di malati mentali, un dottore ci voleva. Lui è anche conosciuto come Dr. House, e quello è l'attore, insomma, principale dell'omonima serie, che però avrebbe anche potuto avere una profittevole carriera come musicista, perché in effetti ha tirato fuori un paio di dischi negli ultimi anni, in concomitanza, insomma, con la sua sopravvenuta celebrità, che gli ha permesso quindi di capitalizzare anche gli incassi sui dischi. E con questa Buddy Bolden Blues, che in effetti è un altro nome dello stesso brano, nel senso che questa canzone, scritta da Jelly Roll Morton, o quantomeno che Jelly Roll Morton portò alla luce, nel senso fece conoscere a tutti, ha avuto diverse intitolazioni a seconda delle edizioni e dell'epoca all'interno della quale veniva eseguita. Poi di fondo siamo sempre lì, sempre di Buddy Bolden si è parlato, e sempre di un pazzo fondamentalmente si sta discorrendo, e di matto in matto, di questi che poi, voglio dire, in una società sana come la nostra vengono magari tenuti ai margini, insomma, in qualche maniera ne è stata piena la storia della musica. Una delle figure ricorrenti, anche perché, insomma, in qualche modo ha avuto maniera di celebrare la sua permanenza all'interno di una casa di cura psichiatrica, il grande Charlie Parker, figura, insomma, assolutamente primaria nella storia del jazz e nell'evoluzione sia del jazz nel suo complesso che delle tecniche sassofonistiche poi più nel dettaglio. Lui in realtà è un personaggio che è molto legato anche a un consumo estremamente sconsiderato, massivo e assolutamente compulsivo di sostanze stupefacenti, e ciò nonostante non che il consumo di sostanza stupefacente abbia reso ogni uomo un folle, quindi evidentemente in Charlie Parker in qualche maniera deve essere stata trovata dalle sostanze una predisposizione. Fatto è che il personaggio, insomma, un po' probabilmente per questa predisposizione, un po' appunto per questo massivo consumo di sostanze stupefacenti, ha vissuto dei trascorsi che appunto lo hanno condotto in manicomio, ed è in realtà proprio praticamente di questo blocco che andremo ad ascoltare la storia di come in fondo Charlie Parker ci finisce in manicomio. È l'immediato dopoguerra, quindi stiamo parlando del 1946, quando praticamente viene chiamato dalla Dial Records, e all'epoca il patron della Dial Records era Ross Russell, e praticamente viene chiamato appunto per queste registrazioni. Super jazz band, quindi tutto acchittato alla perfezione, se non che Charlie Parker non è propriamente per la quale già in quel periodo, tant'è che proprio Ross Russell richiede la presenza fissa di un medico psichiatra in sala di registrazione. E tutto questo comporta, nel corso di queste sessioni del 1946 per la Dial Recordings, anche che tra un brano e l'altro probabilmente Charlie Parker assumesse farmaci, o quantomeno le sostanze che all'epoca venivano somministrate per tenere a bada questi disturbi, diciamo, più che latentemente schizofrenici che lo affliggevano. Fatto è che proprio Loverman, il brano che andremo ad ascoltare, è un brano in cui questa storia praticamente trova una quadra formidabile, perché gli vengono somministrate delle pasticche, lui è abbastanza in stato confusionale e l'introduzione di pianoforte sembra anche dilungarsi più del dovuto rispetto al brano, proprio per un suo, come dire, intervento mezzo andato fuori, se non che poi si riprende, e tra l'altro la performance ne viene fuori meravigliosa, nel senso che l'asprezza e le modalità del volo sassofonistico di Charlie Parker emergono in maniera meravigliosa, tant'è che dopo viene anche richiamato per reinciderla, la rifà, e sebbene più ordinata è molto meno ficcante come ascolto, per cui io sono andato proprio a cercarmi questa Loverman del 1946. Alla fine di quella particolare sessione di registrazione Charlie Parker viene poi riportato in albergo, e lì succede praticamente il patatrac, nel senso che prima, o perché si è preso qualche cosa lui di suo in albergo, o per un effetto collaterale di quello che gli era stato dato in sala prove, fatto è che comunque ci si ritrova con Charlie Parker praticamente nudo che sbraita dentro questo albergo. Viene cercato di, insomma, si cerca di riportarlo a più miti consigli, e lo si riporta nella sua camera, alla quale lui pensa bene, a quel punto preso da un furore non ben spiegabile, di dare fuoco. E a quel punto Charlie Parker viene preso e portato nel manicomio di Camarillo, ed è proprio lì che probabilmente viene partorita Relaxing at Camarillo, che è il brano successivo a Loverman che andremo ad ascoltare. E poi un grande classico che è Night in Tunisia, del repertorio di Dizzy Gillespie, con cui Charlie Parker suonava insieme nella band, tanto per chiudere il blocco su questo personaggio che tanto ha fatto per tutti e noi, e talmente ha fatto per tutti noi e non ce lo meritavamo, che è diventato pazzo. Mm-hmm.
great big hand for Night in Tunisia by a wonderful organization. Ladies and gentlemen, I hope you listening in this morning have had a lot of fun listening to Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Tommy Potter, Roy Haynes. I hope you enjoyed George Kirby, our impression of Deer's Birdland, and I hope, too, that you enjoy the exciting sound of George Call the All-Stars. It's been a wonderful morning. Thanks a lot, ladies and gentlemen.
Insomma, si perdeva un po' in saluti, non so se fosse Dizzy Gillespie, anche se in realtà dal tono della voce non mi pare, perché Dizzy Gillespie avesse tutt'altro tono, e comunque presentava una band che era quella di Charlie Parker, quindi in questo caso Night in Tunisia veniva soltanto eseguita. Charlie Parker, poveretto, alla fine se ne andò placidamente, nel senso che morì, credo, guardando la televisione o qualcosa del genere, con una matrona del jazz, nel senso una nobildonna che in costume seicentesco, settecentesco e ottocentesco finanziava in qualche maniera le stelle del jazz, Pannonica, De Königswarter, la signora che ospitava Charlie Parker a casa sua quando questi venne a mancare, il dottor Robert Freiman, che evidentemente proveniva più o meno dalle stesse parti della signora Pannonica, dette al cadavere di Charlie Parker circa 53 anni, peccato che lui in realtà scomparisse soltanto all'età di 38 anni, insomma. E questo tanto per dire che la follia probabilmente non è neanche un elemento così disfunzionale rispetto in realtà a quella cosa che si chiama musica e che permette di mettere a sistema il proprio genio, anche quando in realtà il proprio genio è in qualche modo sofferente o reso sofferente appunto da qualche problema mentale. Lo stesso problema in effetti non ha afflitto la musica di Daniel Johnston, cambiavano completamente l'atmosfera in questo caso. Daniel Johnston è una delle figure più meravigliose da un punto di vista proprio dell'ascolto della musica americana di questi ultimi anni, nonostante in realtà lui insegua dalla nascita praticamente a causa di una malatissima passione verso i Beatles, la voglia insomma di riprodurre un po' quel tipo di sonorità, e ciò nonostante in realtà è uno degli autori più interessanti, validi e vari tra l'altro all'interno del panorama del pop rock americano. L'unica sua sventura, cosa della quale non so in realtà quanto gliene freghi, è il fatto che molta gente secondo me tende a collaborare con lui o ad amare la sua musica semplicemente perché è uno strano, e quindi questa cosa rende strano anche te, no, se tu lo ascolti. In realtà, oltre che prendere molto sul serio la sua patologia, perché comunque Daniel Johnston è veramente un puro e di conseguenza è una vera vittima da questo punto di vista della malattia mentale, forse di più di quanto non fosse Buddy Bolden, di cui non sappiamo altro che se non riferito da altri, o di Charlie Parker, che in effetti è una figura talmente alta che in realtà si va a parlare molto di più del contributo che questi ha dato alla musica che non della sua malattia mentale. In Daniel Johnston la narrazione è abbastanza, diciamo, equilibrata da questo punto di vista. È un artista assolutamente prolifico, ha un sacchissimo di uscite al suo seguito, ed è tra l'altro anche lui nel suo piccolo in qualche maniera uno sperimentatore, uno che ha giocato con la musica fino anche a in qualche modo a codificare un certo tipo di suono, per cui le sue registrazioni del suo primissimo album, che si intitolava, se non sbaglio, I'm Scared o qualcosa del genere, Songs of Pain, che è un disco, un lavoro addirittura del 1981 che veniva fatto a casa con un registratore Arnastro, e lui si registrava in vari momenti e poi suonava la chitarra e suonava il pianoforte mentre eseguiva questi brani. È uno dei primi esempi in realtà di vero lo-fi fatto in casa. E però poi c'è stata anche un'evoluzione che in realtà gli ha permesso tranquillamente di suonare rock and roll e altre cose. Tra l'altro, secondo me, un paroliere felicissimo nel suo delirio. Spesso dedica le sue canzoni d'amore ad una sua compagna, credo delle medie, di nome Cynthia, anche se non mi ricordo il cognome, che praticamente ricorre come una Beatrice dantesca praticamente nella sua opera, e secondo me merita assolutamente una possibilità se non lo conoscete, ma non per quello che vi sto passando io, ma proprio nella vita, nel senso andatevelo a cercare, compratevelo, scaricatevelo, fateci quello che vi pare, ma sentitevelo perché è bello. Daniel Johnston.
Make a lot of movies in your mind, and you sure are impossibly unkind. And you've got me by the skull this time, I'm scared, and I sure can't simply disappear. You're everywhere all at once, and I'm fear. I love you so. want things to turn out wrong. So girl, don't you turn and run. I'm just a psycho trying to write a song. And talk is cheap, I'm just a creep for your love. Until you cried, but you just can't prove a thing because you lied. You make a lot of movies in your mind, and you sure are impossibly unkind. You got me by the skull this time, I'm scared.
Pocket on the inside of my their hearts on fire with lust. Sure are a lot of cigarette butts laying around. I thought I'd give her one more chance, so I went over to see her again at her house, and when I walked in, there was her and him, and they were having a wrestling match.
Quindi il blocco dedicato a Daniel Johnston iniziava con Mind Movies, preso da uno dei suoi ultimi lavori, un lavoro del 2009, Is and Always Was. A seguire ascoltavamo A Save Cigarettes Butts, quindi cioè, praticamente mi conservo i culi delle sigarette, in pratica le cicche delle sigarette, che viene appunto dalla sua Songs of Pain del 1981, in tutto il suo sperimentalismo, che voglio dire fa anche venire in mente i primissimi Destroy All Monsters, ma senza quel metodo e anche, voglio dire, quell'autocompiacimento arty, cioè questo è veramente artista a prescindere, l'urgenza la senti tutta. E poi insieme a Judd Fair dei Half Japanese ci cantava questa I Met Rocky Erickson, che è un brano esilarante, primo perché parla di un altro squilibrato della musica rock, fra l'altro anche abbastanza famoso perché Rocky Erickson è anche stato chitarrista dei 13 Floor Elevators, storica band di garage punk texano, che fra l'altro sono uno dei brani di riferimento, insomma, di Search and Destroy Radio, quello dei 13 Floor Elevators, Gonna Miss Me. E poi perché alla fine noi ci arriveremo a Rocky Erickson subito dopo, ma è bellissima la storia che nel frattempo Daniel Johnston ci racconta, insomma, del fatto che lo ha incontrato, poi ha incontrato un tizio che gli ha detto facciamo un video, ma come lo facciamo? Facciamolo con Rocky Erickson proprio. Allora sono andati a casa sua e poi lui gli ha fatto il pollo, e poi però era capellone e non si capiva bene poi che cosa dovevano fare, per cui decidono di fare un film che poi non fanno. Poi a un certo punto dice: l'ultima volta che l'ho visto stava suonando con una band che erano i True Believers, che credo fossero tra l'altro il gruppo dei fratelli Escovedo, in particolare di Alejandro Escovedo, quindi della voglio dire, venivano dagli Zeros, i True Believers come formazione, quindi siamo in un ambito di americana spinta, il che non è assolutamente strano perché Rocky Erickson in effetti ha dei trascorsi abbastanza variabili e variati musicalmente, nel senso la sua carriera è una carriera abbastanza connotata sotto la bandiera di un suono garage, rock, blues, insomma fondamentalmente queste sono le tre coordinate. Però mentre succede tutto questo, Rocky Erickson, insomma, vive contemporaneamente anche le sue malattie e i suoi problemi. Lui è uno di quelli che viene sottoposto ad elettroshock e ha una lunga terapia con clorpromazina, che è sostanzialmente un coadiuvante praticamente nello studio della schizofrenia, ed è un personaggio che chiaramente anche quando lo vedi nelle interviste risulta come dire, salta all'occhio il fatto che in qualche maniera deve aver trascorso una parte della sua esistenza sedato in qualche modo, tant'è che nel 1982 praticamente promulga un affidavit che è sostanzialmente una specie di documento con valida notarile, e in cui si fa un'affermazione spontanea, una dichiarazione spontanea a memoria imperitura e soprattutto, come dire, registrata, quindi avente in qualche modo nel caso un valore probatorio all'interno di un dibattimento. E in questa affidavit del 1982 Rocky Erickson, finalmente colto da infinita luce, afferma praticamente di essere posseduto da un'entità aliena che lo governa. Sarà forse per questo che una buona parte degli argomenti delle canzoni di Rocky Erickson in realtà hanno a che vedere con l'iconografia del mondo del film horror. Walk with a Zombie è uno dei brani che ascolteremo, Don't Slander Me, fra l'altro preso proprio dal disco Don't Slander, che è uno dei brani più belli, e che è un brano che fra l'altro rifaceva fino a qualche tempo fa una band di Roma che purtroppo non suona più, i Primati, che facevano proprio questa cover e mi piaceva tantissimo. E poi una delle sue ultime incarnazioni con gli Okkervil River, che sono una formazione contemporanea che si occupa in realtà di musica americana più tradizionale. Ma iniziamo dal rock and roll, Don't Slander Me.
Devil the Blue. judge. Don't send her, keep that boy away. In society, I wish you'd let him stay. Please don't give him time. Please don't him confine. Please don't say, hey, hey. Send her, keep that boy away. Please, Judge, give freedom to this child. It sure would make him smile. All that may do my rhyme is deny that there is crime. Don't send her, keep that boy away. I've been watching him for days, and most of the time he prays that the crooked are always straight. I did not think of a pain again. If you would allow me, I will say, please, Judge, please don't give him time. Please don't him confine. Please don't say, hey, hey. Send to keep that boy. Watching him for days, and most of the time he prays. Please, Judge, don't send her, keep that boy away. In society, I wish you'd let him stay. Send her, keep that boy away.
Se fa così, insomma, già stava per partire il brano seguente, che magari qualcuno l'avrà pure riconosciuto, ma no, 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 non ve lo faccio sentire adesso, non ve lo faccio sentire perché niente, no, niente, che altro vi devo dire? Rocky Erickson è un altro di quei personaggio di cui il blocco è dedicato si è appena concluso, che in qualche maniera è stato secondo me assediato da tutti coloro che lo circondavano cercando collaborazioni, più che altro perché così lo potevano far strano pure loro, perché probabilmente da soli non erano in grado. In questi casi viene sempre da domandarsi quanta sia l'effettiva devozione a quella particolare persona che ha fatto quella musica lì da parte di coloro che si propongono per collaborare, e quanto in realtà non sia una specie di vezzo per darsi lustro avendo fatto un'opera insieme a un vecchio pazzo. È un po' quel genere di cose che probabilmente ha girato nella testa e nell'ambizione di molto del mondo del pop relativamente ad un personaggio che è Syd Barrett, che francamente di presentazioni davvero non ne ha bisogno. Ce lo siamo bello che perso nel 2006, quindi oramai insomma chi è nato l'anno che è morto Syd Barrett fa la terza media. Probabilmente ha avuto un padre fissato con i Pink Floyd, il che voglio dire in assoluto potrebbe anche rendere serial killer e non necessariamente delle persone particolarmente pacifiche, ecco, voglio dire, non diamo per scontati gli effetti collaterali di una certa musica. Per esempio, la patologia mentale di Syd Barrett fondamentalmente è sempre stata, come nel caso di Charlie Parker, in qualche modo connessa con l'eccesso della droga, quindi in qualche maniera la sostanza ha trovato un terreno particolarmente fertile per far germinare la patologia. In realtà probabilmente uno dei più grossi problemi che ha avuto un vero autentico genio come Syd Barrett è stata proprio probabilmente la compagnia degli stessi Pink Floyd, quelli che oggi come oggi sono i Pink Floyd e per lo più sono conosciuti e saranno ricordati come tali. Non perché uno deve fare il passatista a tutti i costi o perché comunque i primi dischi di una band sono sempre migliori, perché non è vera questa cosa, però devo dire che nel caso dei Pink Floyd è pure vero che la, come dire, biforcazione cui è stata soggetta la loro produzione dal prima e dal dopo Syd Barrett, con tutta l'influenza che comunque Syd Barrett ha avuto anche per quella dopo, quantomeno perché gli ha insegnato ad affrontare la musica in quella maniera lì, è comunque oggetto di discussione. E peraltro ci sono una serie di fan dei Pink Floyd che proprio sul periodo Barrett, in realtà proprio al periodo Barrett, riservano il loro amore più profondo. Io personalmente, dopo averli molto amati nei primi anni dell'adolescenza, li ritengo vero, insomma, lo dirò alla Tide Bell, un po' una rottura di coglioni. Però lui è una cosa diversa, perché comunque obiettivamente aveva delle curiosità che non bastava una buona tecnologia a soddisfare, e questa cosa a me di Syd Barrett è sempre piaciuta, anche se non l'ho mai amato personalmente, non l'ho mai ritenuto uno che servisse a me, però sicuramente a voi potrà essere servito, probabilmente se non lo conoscete vi potrà servire in futuro. Stiamo parlando di un'altra personalità assolutamente schizoide, che fra l'altro ha progressivamente tagliato i ponti veramente con il mondo. Evidentemente aveva comunque capito delle cose molto importanti per smettere sostanzialmente di parlare con le persone. È rimasto in un sereno anonimato a fare giardinaggio e anche a lavorare come pittore, perché ha avuto una carriera, insomma più o meno carriera parallela, proprio come pittore. Noi lo prendiamo dai suoi unici lavori degli anni 70, quindi The Madcap Laughs e Barrett proprio, e poi da un tributo che Robin Hitchcock, musicista molto apprezzato inglese di neopsichedelia e quant'altro, ha fatto per lui, proprio rieseguendo The Piper at the Gates of Dawn per intero. Godetevi anche Syd Barrett, perché è godibile.
The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. Okay. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you. Yes, I do. Well, oh, baby, my hair's on end about you. Floating, bumping noses, dodger tooth, the fins are luminous. Fangs all round the clown is dark below, the pole is hiding all the sunlight's good for us. Cause we're the fishes
luminous. Fangled round the clam is dark below the bowl is hiding all the sunlight's good for us. Cause we're the fishes and all we do, the move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on and about
sun going down, when the earth streams in the morning. Send a cage through the post, make your name like a ghost. Please, please, baby lemonade.
Applausi per Robin Hitchcock che ci produceva questa Bike da The Pirate Gets a Dawn, propriamente appunto il disco su cui l'imprimatur di Syd Barrett all'interno della storia Pink Floyd, insomma più che in altre occasioni, anche perché non ce ne saranno molte altre, veniva ed emergeva. E in fondo questa camminata che ci siamo fatti all'interno della malattia mentale, attraversando l'opera di alcuni, in fondo, geni musicali, nel loro piccolo e nella loro dimensione più grande, invece, in qualche maniera emergeva, ci lascia comunque con la domanda che tutto sommato non secondo me non riusciamo propriamente a dare una risposta, ovvero sia quanto la patologia abbia effettivamente inciso sulla particolarità della loro musica e quindi sulle caratteristiche anche insite in quello che loro hanno composto e che in qualche modo ci affascina, ovvero ci affascina il patologico del suono che noi sentiamo anche senza conoscere la storia personale del musicista, o una volta conosciuta incidentalmente la storia personale del musicista e quindi i suoi trascorsi psichiatrici, ne risultiamo doppiamente affascinati e di conseguenza in qualche maniera ritroviamo e rinveniamo nella stessa canzone qualcosa che la volta prima non c'era. Non si sa, perché poi alla fine, quando voi leggete un libro giallo e venite a conoscenza dell'assassino, probabilmente ripensando a tutti gli indizi che all'interno di quel libro giallo venivano lasciati, in effetti appunto convenite, vi viene da dire sì, è vero, in effetti doveva essere lui l'assassino, per cui sì, probabilmente ognuno di loro doveva essere il pazzo del villaggio, almeno del suo villaggio in qualche maniera. E tuttavia quello che di bello tutto sommato emerge e anche di importante è che la musica è un contesto, ma in generale l'arte, la musica però nel nostro caso qui stasera in particolare la discoteca del diavolo, è un linguaggio che non ha bisogno necessariamente della sanità mentale e probabilmente questa in molti casi può ancora e di più risultare in realtà un elemento controproducente invece che di aiuto, ecco, per farla più bella e per farla più buona. Siamo alla fine di questa puntata della Discoteca del Diavolo. Il 1° giugno orientativamente viene a chiudersi il palinsesto di Radio Sonar, sebbene noi comunque abbiamo ancora mercoledì prossimo per sentirci in intimità. Spero vivamente che l'ipotesi, diciamo, di una puntata ammucchiata in cui Search and Destroy, Discoteca del Diavolo, 90 minuti per morire e chi vuole venire venga, Move On Up, insomma fa un mischione di circa 3 ore di assoluto situazionismo senza senso, senza narrazioni, senza informazione, semplicemente sparando minchiate, è probabilmente una delle degne conclusioni possibili di questa stagione, almeno per quello che mi riguarda, una stagione travagliatissima che in qualche maniera ha visto la radio soggetta a tanti di quegli stimoli che in realtà è stimoli negativi ovviamente, che in realtà è davvero stato un miracolo in realtà portarla avanti, e per questo voglio ringraziare pubblicamente tutta quanta Radio Sonar, che comunque in qualche maniera supporta e ti fa sempre trovare le cose abbastanza in ordine per poterci lavorare. Da queste meravigliose, amatissime frequenze porgo a tutti e a tutti i miei saluti, a mercoledì prossimo e poi speriamo alla puntata ammucchiata finale, insomma, ai primi di giugno. Io vi abbandono con altri due malati di mente, perché così diversamente non potevo fare questa sera. Sono Ray Davies dei Kinks, sulla cui patologia però non ho trovato moltissime informazioni, evidentemente in pieno stile inglese, lui insomma è stato abbastanza riservato, e poi Brian Wilson con The Beach Boys da Pet Sounds, una delle canzoni più belle che l'uomo abbia mai scritto, che God Only Knows, e vabbè, di Brian Wilson e della sua malattia è stato anche fatto un film, quindi io vi suggerisco caldamente di andarvelo a vedere nelle sue diverse incarnazioni. Buonanotte a tutte e a tutti e alla prossima.
Stops you sleeping at night, and the dead leaves rustle around. And the calmness keeps you awake, and you pace around the room. That's the zombie in you manifesting itself, and you cry out loud and nobody can help, and it's a one-way sign to the gates of hell, and there's no way back. No, there's no way back. Ain't no wonder you can't sleep at night. Just heard the voodoo call, so you pace around to the zombie crawl, and you shuffle around in your prison cell, doing the voodoo walk, dancing with yourself, and you just can't blame the zombie inside of you. All the voodoo curse hanging over you, all the zombie walk like a notes off shoe. Well, the voodoo man's talking inside you, doing the voodoo walk, voodoo walk. Ain't no evil spirits round here, or zombie people, or demons with pointy ears. Ain't no spooks waiting to walk.
you know the look. You can tell by that haunted stare. Never quite here, never quite really there. And the cemetery's empty, 'cause the zombies are talking the voodoo talk. All the voodoo howl, doing the voodoo walk, doing the voodoo walk, talking the voodoo talk. All the voodoo growl, doing the voodoo walk.
Stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.